Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Buongiorno ancora, ben ritrovati sul programma di Radio SBS con Carlo Reglia. Dagli studi di Melbourne, quando sono le 8:17, invece da quelli di Sydney c'è Massimiliano Gugole. Buongiorno Massimiliano.
Buongiorno a te Carlo e buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Partiamo proprio dalla COP26, la conferenza internazionale sul clima che è in corso di svolgimento a Glasgow, che terminerà fra 10 giorni. E come erano venuti, se ne stanno andando. Dopo 2 giorni i leader mondiali sono arrivati ai saluti e stanno ritornando nelle loro patrie e lasciando il campo letteralmente ai loro sherpa, ai funzionari che dovranno trovare un accordo con le nazioni, agli scienziati, agli attivisti, questo per raggiungere accordi sui temi più spinosi.
E per ora sul tavolo c'è un accordo per impedire la deforestazione entro il 2030, firmato da oltre 100 paesi, tra cui Brasile, Indonesia, Canada e Russia, e un impegno capeggiato dagli Stati Uniti di diminuire del 30% la produzione di metano.
Allora noi facciamo il punto della situazione insieme a Giampiero Gramaglia, corrispondente che segue da vicino, come sappiamo, la politica statunitense. Buongiorno Giampiero, anzi buonasera e ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno a voi e buongiorno agli ascoltatori.
Giampiero, iniziamo proprio da questo accordo al quale accennava Massimiliano, che ancora prima dell'inizio della conferenza era stato rigettato dall'Australia, cioè cercare di diminuire del 30% la produzione di metano. Ascoltiamo le parole di Joe Biden.
The United States is eager to work with each of you to make sure we meet this goal and encourage more countries to join us in committing to reducing methane globally, because there are more that can join and should.
Giampiero, considerando che i leader se ne stanno già andando e l'urgenza che viene comunicata sui cambiamenti climatici, ad esempio Boris Johnson che a inizio della conferenza ha parlato di giorno del giudizio a cui ci stiamo avvicinando, è già tutto per quanto riguarda gli annunci statunitensi?
Beh, per quanto riguarda gli annunci è probabilmente già tutto. Per quanto riguarda le decisioni e le conclusioni della conferenza, i giochi incominciano adesso. Le due giornate iniziali con la passerella dei leader, ciascuno dei quali ha detto la sua, ha enunciato i buoni propositi suoi e del suo paese, devono adesso ricomporsi, se sarà possibile, in decisioni collettive o in conclusioni collettive. E quindi la trattativa vera e propria si avvia e sarà condotta nei prossimi 10 giorni fino al 12 novembre, se non ci saranno tempi supplementari, come spesso accade in queste conferenze, quando gli orologi si fermano a mezzanotte meno un minuto e si continua a negoziare cercando un'intesa. Alcuni segnali positivi ci sono, segnali positivi dal punto di vista della salvaguardia del clima, magari non positivi per tutti i paesi che partecipano, come l'annuncio di Biden sul carbone, l'intesa sul metano, l'annuncio di un'intesa sulla deforestazione, che ha avuto persino l'adesione del Brasile, uno dei paesi meno attenti ai problemi ambientali in questo momento. Però tutto deve ancora comporsi in una conclusione collettiva che si vedrà, se ci sarà, tra 10 giorni.
Torniamo al presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che è arrivato con un convoglio di oltre 20 mezzi, tutti SUV, veicoli a benzina, ed è stato preso di mira dai social media per il fatto di star generando nel suo tour europeo 1000 tonnellate di CO2 secondo il Daily Mail, e questo per una conferenza sul clima. E partendo da questo scivolone sull'immagine, quello che potrebbe essere definito così dalla stampa, secondo te Giampiero, quanto al momento i leader mondiali stanno prendendo sul serio questa conferenza a Glasgow?
Mi sembra che gli impegni sul clima e l'attenzione al clima ci sia. Il Washington Post, mi pare, ha scritto che la vigilia di Glasgow 2021 è molto simile alla vigilia di Berlino 1995, quando 26 anni fa queste conferenze cominciarono. Anche allora c'era scetticismo sulle conclusioni, anche allora c'era divisione fra le posizioni dei paesi, però la differenza è che oggi le opinioni pubbliche e anche i governi sono più consci dell'importanza del problema e dell'urgenza del problema. Dopodiché ogni paese ha esigenze sue nazionali, differenze di economie e differenze di situazioni da affrontare. L'Australia ne è un esempio per quanto riguarda il carbone, ma come l'Australia lo sono su dimensioni maggiori la Cina per quanto riguarda le produzioni energetiche che petrolifere o con componenti petrolifere la Russia ne è un esempio. Quindi ciascuno, e l'India è un altro paese di grandi dimensioni che ha problemi col carbone, nel rinunciare al carbone, ciascuno esprime poi le sue esigenze nazionali. Qualche progresso c'è stato al G20, si parlava negli accordi di Parigi di un obiettivo di ridurre nella seconda metà del XXI secolo a non più di 1,5-2 gradi l'aumento della temperatura rispetto alla civiltà preindustriale. A Roma al G20 si è parlato di 1,5, non più di 1,5, e entro intorno alla metà del XXI secolo.
Noi concludiamo il nostro discorso sulla COP26 perché, come tu ci dicevi, i giochi iniziano adesso. Questa è stata la passerella e poi il vero lavoro degli Sherpa e delle delegazioni inizia adesso. Però mi piaceva il tema delle colpe, perché quello di cui si sta parlando dal punto di vista politico in Australia, visto che continuano le polemiche tra Australia stessa, Francia e Stati Uniti sull'affare sommergibili. Lo ricordiamo, a Roma il presidente francese Macron ha dichiarato in inglese, importantissimo perché tutti capissero, che Scott Morrison è un bugiardo. Ascoltiamo lo scambio con i giornalisti che appunto è avvenuto proprio durante il G20.
You think he lied to you?
I don't think, I know.
Ecco, avete sentito? I don't think, I know, queste le parole di Macron. Non lo penso, non penso che abbia mentito, lo so. Poi Morrison le ha preso queste parole come un atto di calunnia verso l'Australia, e adesso l'uscita delle rivelazioni del The Australian che mostrerebbero che in realtà anche Joe Biden sapesse bene le tempistiche di questo annuncio. Poi ha dichiarato il contrario, che abbia deciso di sacrificare l'Australia per salvare le sue relazioni con la Francia. Giampiero, cosa è successo?
Beh, il sospetto, l'ipotesi, forse anche la certezza che l'Australia si ritrovi a essere un po' il vaso di coccio in questo momento tra la Francia e gli Stati Uniti c'è. Adesso io non so fin quanto sia un gioco delle parti ai danni dell'Australia, o se in qualche misura l'Australia era consapevole che questo poteva succedere, ma è chiaro che almeno a Roma, a margine del G20, Biden ha scelto di cercare di fare la pace, di rimettere in carreggiata i rapporti con la Francia, considerando il rischio forse di creare un incidente, un piccolo incidente con l'Australia, minore rispetto a quello di mantenere una relazione cattiva con la Francia. È stato molto esplicito Biden in questa sua ricerca della pacificazione con la Francia, esplicito nel linguaggio del corpo quando ha incontrato Macron. Poi gli ha detto che lui non lo sapeva, che la Francia non sapeva di quello che stava per succedere, e questo sembra non vero perché c'è un documento che almeno un documento è stato redatto per gestire la comunicazione pubblica di questo dell'accordo tra Australia, Gran Bretagna e Stati Uniti, che prevedeva la cancellazione del contratto sui sottomarini con la Francia, e poi ha anche esplicitamente detto che la gestione da parte degli Stati Uniti di questa vicenda è stata clumsy e che potevamo fare meglio in questa vicenda. Insomma, è andato a canossa più volte Biden, dando proprio l'impressione che ci teneva a rimettere in sesto i cocci con la Francia, non c'è alleato migliore per noi della Francia, ancora parole di Biden, e poi lo ricordo io, la Francia è l'unico paese con cui gli Stati Uniti non hanno mai fatto guerra, hanno fatto polemiche tante volte, ma guerre mai, l'unico paese del grande scacchiere internazionale dell'Ottocento e dei primi Novecento. Quindi questo sforzo c'è stato da parte di Biden, non è stata presa in considerazione, e anche la Francia è sembrato dare questa interpretazione, il fatto che per fare la pace con la Francia finì per mettere un dito nell'occhio all'Australia.
Ecco, il famoso vaso di coccio. Giampiero, noi purtroppo siamo arrivati alla fine del tempo che avevamo a disposizione. Grazie per essere stato con noi su Radio SBS, appuntamento alla prossima.
Grazie a voi Carlo e Max, e una buona giornata a tutti gli ascoltatori.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.